Vado al prossimo messaggio. Anche questo credo sarà molto utile per i fratelli che pregano, però non vedono risultati, non vedono risposte alle loro preghiere. E noi riceviamo spesso questo tipo di domande. Ho pregato già da tanti anni per una cosa, perché Dio non risponde? Ma Dio non sente le preghiere, ma non vede che è una cosa buona che chiedo, non è niente di sbagliato, non è qualcosa dal diavolo che voglio, ma una cosa positiva, bella, perché Dio non me lo dà? Vi leggo una bella testimonianza.
Abramo voleva solo riavere Isacco indietro. Cosa c'è di male?
Ma Dio ha risposto a quella richiesta. Ha risposto.
No, ma dico subito, invece di... Ok, Abramo, non lo devi sacrificare, ho capito niente da fare, ha dovuto così. Offrirlo.
Nel suo cuore lo ha fatto. Però voglio leggerti questa bella testimonianza da parte di Rosa Maria. Dice, mio marito mi diceva sempre, dove è il tuo Dio? E io dicevo sempre, il mio Dio è pure il tuo. E dopo anni di lotte, mio marito è risorto, perché era morto spiritualmente. Ma un bel giorno, piangendo, ha accettato Gesù nel suo cuore. Ora è lui che evangelizza me.
Gloria a Dio.
Wow, che meraviglioso questo.
Gloria a Dio.
Vedi la pazienza di una dolce moglie che continua a stare insieme, dice, il mio Dio è pure il tuo. E con pazienza adesso è benedetta.
Quanto amore questa moglie.
Sì, sì.
Non lo molla, non lo lascia cadere. E finalmente un bel giorno piangendo ha accettato Gesù nel suo cuore.
Sì.
Sorelle, fratelli, prendete nota.
E questo è il messaggio che abbiamo intitolato Perché Dio non risponde?
A volte Dio sembra non rispondere, apparentemente. Matteo 11:2-6, andiamo.
Giovanni, avendo nella prigione udito parlare delle opere del Cristo, mandò a dirgli per mezzo dei suoi discepoli, sei tu colui che deve venire? O dobbiamo aspettare un altro?
Quindi una domanda piena di dubbi.
Gesù rispose loro, andate a riferire a Giovanni quello che udite e vedete. I ciechi recuperano la vista e gli zoppi camminano. I lebbrosi sono purificati e i sordi odono. I morti risuscitano e il Vangelo è annunciato ai poveri. Beato colui che non si sarà scandalizzato di me. Matteo 11:2-6.
Amen, 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 amen. Invece di Dio rispondere con la liberazione di Giovanni, ha risposto Erode che lo ha fatto giustiziare.
Ai, ai, ai.
Matteo 14:10.
Mandò a decapitare Giovanni in prigione. Matteo 14:10. Cioè invece di Gesù che risponde, Erode lo ha decapitato.
Vedi, a volte sembra che Dio non risponde.
Vero.
Infatti Giovanni, il più grande profeta, il più grande, ha dubitato. Ora, chi di noi, trovandoci davanti a un calvario, se fossimo stati Dio, non avremmo fatto un miracolo per evitarlo? Chi di noi non è stato tentato dal diavolo a pensare che una certa prova, una battaglia, semplicemente non valeva la pena di attraversare. Qui c'è Giovanni Battista in prigione. Dove lo avrebbero decapitato? Giovanni si chiede, ma Gesù è il Messia o no? Sta facendo opere grandiose, miracoli. Perché non interviene per me?
Ah sì, perché non fa un miracolo anche per me?
E allora manda i suoi discepoli da Gesù con la domanda, sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettarne un altro? Ma più che una domanda è un dubbio. È chiaro che il diavolo lo stava tentando a dubitare. Ma vedi Gesù nel Getsemani, quando ha pregato ad allontanare la coppa. Eppure Giovanni era quello che aveva detto di Gesù, Giovanni 1:29.
Giovanni vide Gesù che veniva verso di lui e disse, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Giovanni 1:29.
Gesù la risposta la manda. I ciechi recuperano la vista, gli zoppi camminano, le lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, per buona misura, e il Vangelo è annunciato ai poveri. In altre parole, vai avanti anche fino alla morte, abbi fede E Gesù aggiunge: beato chi non si sarà scandalizzato in me.
Sì.
Sai, le prove di Giobbe, bisogna tenere duro, non fare come la moglie. Allora, credo che lo Spirito Santo stia parlando a quelli di noi che si trovano in grandi difficoltà spirituali.
Sì.
Sento che in questo momento c'è qualcuno che si sta chiedendo: perché Dio non lo aiuta? La Bibbia è piena di promesse. Perché Dio non risponde?
C'è una storia di un uomo che aveva perso suo figlio, morto di cancro, e l'uomo chiese amaramente a Dio: dove eri quando mio figlio è morto? E il Signore rispose: ero nello stesso posto in cui ero quando è morto il mio.
Wow! Gesù, il figlio dell'uomo, era più o meno ogni giorno in grandi difficoltà. Perché Dio non lo aiutava? Gesù è venuto a portare una croce. Era la sua croce. La doveva portare lui. Diceva Paolo della propria, secondo Corinzi 6, 4 a 10.
Ma in ogni cosa raccomandiamo noi stessi come servitori di Dio, con grande costanza nelle afflizioni, nelle necessità, nelle angustie, nelle percosse, nelle prigionie, nei tumulti, nelle fatiche, nelle veglie, nei digiuni, con purezza, con conoscenza, con pazienza, con bontà, con lo Spirito Santo, con amore sincero, con un parlare veritiero, con la potenza di Dio, con le armi della giustizia a destra e a sinistra, nella gloria e nell'umiliazione, nella buona e nella cattiva fama, considerati come impostori eppure veritieri, come sconosciuti eppure ben conosciuti, come moribondi eppure eccoci viventi, come puniti eppure non messi a morte, come afflitti eppure sempre allegri, come poveri eppure arricchendo molti, come non avendo nulla, eppure possedendo ogni cosa. Secondo Corinzi 6, da 4 a 10. Wow, questo è veramente una croce da portare, però lui la porta con allegria, come dice, come afflitti eppure sempre allegri.
Amen, amen. È solamente nella pazzia di certe religioni tradizionali che si considera benedizione solo quando tutto va bene. Questa è pazzia. E neanche Gesù ci è riuscito che tutto gli andava bene. È una grande stoltaggine. I più grandi uomini di Dio, a cominciare con Gesù, i discepoli, consideravano normale amministrazione, andazzo comune di vivere in mezzo alle difficoltà. Atti, andiamo a Atti 5, 40.
Sì.
Fino a 42.
Essi furono da lui convinti e, chiamati gli apostoli, li batterono, ingiunsero loro di non parlare nel nome di Gesù e li lasciarono andare. Essi dunque se ne andarono via dal Sinedrio, rallegrandosi di essere stati ritenuti degni di essere oltraggiati per il nome di Gesù. E ogni giorno, nel tempio e per le case, non cessavano di insegnare e di portare il lieto messaggio che Gesù è il Cristo. Atti 5, versi 40 a 42.
A volte il nostro problema può essere che non siamo ritenuti degni di essere oltraggiati, battuti, picchiati per il nome di Gesù. I discepoli sono entrati qui per inciso nella Bibbia, negli Atti, picchiati e perseguitati per il nome di Gesù. Se siamo cristianucoli da mezza tacca, cercheremo solo il benessere, scapperemo subito da ogni rischio per non rischiare di soffrire per Gesù. Eppure la parola dice, Romani 5,3.
Non solo, ma ci gloriamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce pazienza. Romani 5,3.
Luca 6, 22 a 24.
Beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi scacceranno da loro e vi insulteranno e metteranno al bando il vostro nome come malvagio a motivo del figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno e saltate di gioia, perché ecco il vostro premio è grande nei cieli. Perché i padri loro facevano lo stesso ai profeti. Ma guai a voi ricchi, perché avete già la vostra consolazione. Luca 6, 22 a 24. Quindi qui vediamo gli apostoli, i discepoli che sì soffrivano, ma per motivo di annunciare il Vangelo, erano perseguitati. Invece oggi vediamo tanti cristiani che si lamentano perché Dio non risponde, non mi dà le cose che ho chiesto in preghiera.
Una macchina nuova.
Ma non ha fatto per annunciare il Vangelo, solo cose del mondo che riguardano la vita terrena. E non capiamo che Dio non è preoccupato della nostra comodità terrena, di darci sempre di più, più cose, ma Dio è preoccupato della nostra maturità spirituale. E se ci manca qualcosa, forse ci insegna cose più preziose che se avessimo quella cosa presente.
Amen. Guarda, la fede di Giovanni Battista non fu provata dopo la sua morte e in cielo, ma fu incatenato in una brutta cella, senza bel sistema elettrico di lampadine, niente. Dove gli erodiani lo ingiuriavano, i farisei lo maledicevano nel nome di Dio, lo possiamo solo immaginare. O grande Giovanni Battista, dov'è il tuo Cristo che hai annunziato? Dov'è? Perché non è qui a liberarti? Dov'è a salvarti? Perché non fa un miracolo anche per te? Non lo vede che Erode ti può uccidere in qualsiasi momento, cosa che fece? Lui è certo più potente del grande re Davide. Perché non prende la spada e non ti libera, Giovanni? Ma la nostra fede in Gesù deve essere più forte delle maledizioni che a volte la gente manda verso di noi. Gente che a volte è delusa da noi. A volte qualcuno mi ha detto, mi hai deluso, cioè perché non sono il religioso che loro si aspettavano. Si aspettavano un religioso standard, in competizione con qualche chiesa, con qualche predicatore, con qualche pulpito. No! Io lo so perché ogni missionario del Vangelo ci è passato. Mm-hmm. Ma ci dobbiamo pensare, fratelli, preparatevi. Lo ha detto Gesù, Luca 23, 35 a 37.
Il popolo stava a guardare e anche i magistrati si beffavano di lui dicendo «Ha salvato altri, salvi se stesso, se è il Cristo l'eletto di Dio». Pure i soldati lo schernivano, accostandosi, presentandogli dell'aceto e dicendo «Se tu sei il re dei giudei, salva te stesso». Luca 23, da 35 a 37.
Vuoi un po' d'acqua fresca? Qua, aceto. Giovanni 15, 20.
Ricordatevi della parola che vi ho detta.
Il servo non è più grande del suo signore.
Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola,
allora osserveranno anche la vostra.
Osserveranno anche la vostra. Giovanni 15, verso 20.
Prepariamoci, fratelli, se non vogliamo cadere dalla fede. Prepariamoci. Passeremo per situazioni come Giovanni, il buio di una cella, scomoda, con le catene. Non potevo dormire tranquillo, molto scomoda. Quanto meglio dormire sotto un albero, guardando le stelle. Ma era in preparazione alla morte. Il Signore lo preparava alla morte. Prepariamoci, fratelli, se non vogliamo cadere dalla fede. Quello che ci aspetta non è come predicano i falsi profeti. Benessere, Vangelo di prosperità, ricchezza, rapimento prima della tribolazione e possibilmente mentre prendi il cappuccino. Non li ascoltate, sono bugiardi, senza scritture.
Forse per questo i cristiani di oggi sentono come se Dio non risponde, perché ci sono tutti questi insegnamenti fuorvianti. E ti fa pensare che Dio deve darmi quello che io chiedo. Ma stavo pensando l'altro giorno, perché leggevo Efesini capitolo 1, stavo pensando, quando Dio non mi risponde, non mi dà, quando io prego per qualcosa, dovrei chiedermi, ma come va la mia relazione con Gesù? Ci sono fratelli che pregano per una moglie, pregano per un marito, per uscire da debiti, per trovare un lavoro.
E a volte quando lo trovano pregano di uscirne.
Quindi sono cose normali, non sono cose sbagliate da pregare. Ma invece di dire perché Dio non mi dà, dobbiamo chiederci come va la mia relazione con Gesù. Perché non è sufficiente proclamare ripetutamente le promesse di Dio, Dio ha promesso che mi dà questa cosa, e ripeti in preghiera ad alta voce, dichiari la tua fede. No, devi anche avere una relazione con Dio, perché in Efesini 1, appunto, le promesse di Dio devono essere ereditate. Dice in Efesini 1:13: siamo benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti. Ogni cosa Dio ci dà, ma poi dice: noi siamo eredi, siamo figli, abbiamo una relazione padre-figlio con Dio. E se siamo figli, siamo ubbidienti. Non possiamo solo chiedere, proclamare, desiderare benedizioni. Dobbiamo camminare in ubbidienza. E questo significa guidati dallo Spirito Santo. E se abbiamo quella relazione padre-figlio, se siamo eredi, ereditiamo le benedizioni. Solo la salvezza è gratis, per grazia. Per il resto dobbiamo essere figli ubbidienti. E le benedizioni arrivano, sì. Perché Dio vuole darci tutto il suo regno, non solo un marito, un lavoro. No, tutto il regno di Dio ce lo regala.
Ma non te lo vendere però per un marito, una moglie, dei soldi, sì. una panca calda in chiesa. Sì. Ti sarà dato come sopraggiunta, se è volontà di Dio, che abbia un marito, una moglie, una sorella, un fratello.
E come dicevo prima, Lui è più preoccupato della nostra maturità, crescita spirituale, della nostra relazione con Lui, che di avere tante cose intorno.
Amen. Amen. Guarda, oggi l'inganno, uno degli inganni del diavolo è di equiparare le benedizioni di Dio alle benedizioni materiali. Grande inganno.
Vero, vero, sì.
Ma puoi andare lì nella Bibbia, lì, Filippesi, guarda, 1:29.
Filippesi 1:29. Perché vi è stata concessa la grazia rispetto a Cristo,
non soltanto di credere in Lui,
ma anche di soffrire per Lui. Filippesi 1:29.
Si potrebbe insegnare un po' su questo. Non soltanto di scaldare una panca. Non soltanto di andare come gli asinelli e dire sì, 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 come i ciuchi. Dire sempre di sì. Noi siamo la grande chiesa cattolica, evangelica, noi, ma siamo zitti per cortesia. A noi ci è stata concessa la grazia rispetto a Cristo. Questa è la grazia. Oggi il falso profetico, la grazia è quando ricevi soldi. Imbroglioni! Toglietevi di torno!
Ti è tornata la voce, Giuseppe! Ti è tornata la voce.
Ma sono imbroglioni.
Alleluia.
Perché vi è stata concessa la grazia rispetto a Cristo, non soltanto di credere in Lui, ma anche di soffrire. Questa è la grazia. Allora, imbroglioni, volete ascoltare almeno una volta? La grazia non è quando spillate i soldi dalle pecorelle. Non è quella la grazia. La grazia è quando... sì, credete, ma anche soffrite per Lui. Questa è la vera grazia. Mm-hmm. Le benedizioni che Dio ha preparato per noi sono attraverso la croce. Non ce lo dimentichiamo questo.
E quei momenti di dolore quando stai ai piedi di Gesù sono i momenti più dolci di tutta la tua vita. Lo so che è per via della sofferenza, dei problemi che hai. Ma quei momenti che passi con Gesù, quando soffri, quei momenti sono così preziosi, bellissimi. La sua luce è così più forte che mai, che vale la pena attraversare quella sofferenza solo per sentire la dolcezza di Cristo.
Man.
E quando tutto va bene, quando sei senza problemi, non senti la sua presenza così forte, perché non sei tu così collegato.
Man. Devi spremere i fiori per trarne il profumo. Allora in Matteo 11:2-6 c'era Giovanni in prigione, quindi noi come lui, fratelli, amati fratelli, che state soffrendo. Parlo a voi che soffrite, voi ai quali come Giovanni Battista il nemico può essere lì a dirvi: ma dov'è il tuo Gesù? Dov'è il tuo Messia? Ne aspettiamo un altro? Ma vattene, Satana! Non ascoltate neanche per un secondo. Noi rispondiamo: Gesù è venuto e ora nel mio cuore, per lo Spirito Santo, io non dubiterò, ma loderò il suo nome. che Gesù, com'è che ha risposto Gesù alle bugie? I ciechi recuperano?
I ciechi recuperano la vista e i zoppi camminano. I lebbrosi sono purificati e i sordi odono. I morti risuscitano e il Vangelo è annunciato ai poveri. Beato colui che non si sarà scandalizzato di me. Amen.
Matteo 11, 5 e 6. Tantissime sono le testimonianze di Gesù nella nostra vita. Fratelli, dobbiamo dimorare in queste verità ci liberano. Le altre sono bugie e ci incatenano. È troppo tardi per il diavolo di farci dubitare, guai chi si fa guidare al dubbio, guai. Ora sappiamo come Dio opera, non sempre e non necessariamente tramite i successi o dribblare, evitare, schivare il Calvario, ma affrontandolo, vincendolo, anche se un giorno la vittoria dovrà essere quella come quella di Gesù e di tutti i martiri, pagando il prezzo divino, il prezzo supremo. Ma è così che saremo più che vincitori. Romani 8, 36 e 37, come è scritto.
Come è scritto, per amor di te siamo messi a morte tutto il giorno. Siamo stati considerati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Romani 8, versi 36 a 37. Sto pensando proprio a Paolo che ha scritto questo. Paolo era in prigione con Sila e non era lì dicendo: Dio, dove sei? Perché siamo in prigione? Noi stavamo evangelizzando, ubbidendo, predicando il Vangelo.
Come mai i tuoi angeli non ci hanno liberato?
No, invece Paolo e Sila cantavano inni di lode in prigione.
E gli inni dicevano: siamo pronti a morire per il Signore, siamo pronti a dare la vita per te, Gesù. Il diavolo non vince, Signore.
Sì.
Noi siamo vincitori anche nella morte e hanno vinto.
E mentre cantavano e lodavano, è venuto il terremoto che ha aperto le porte della prigione e attraverso questo il Signore li ha salvati. Quindi il Dio è intervenuto, ma non perché loro si lamentavano o mormoravano o chiedevano a Dio la salvezza da prigione. No, è perché loro lodavano.
Ma a volte il Signore prova la nostra fede non necessariamente tramite la liberazione, ma prova la nostra fede tramite endurance, sopportare, tenere duro, non mollare, avanti con Gesù.
Sì, infatti alla fine della sua vita Paolo è stato martirizzato, non è stato salvato dal Calvario, dal suo Calvario.
Sì, ha salvato altri, non ha potuto salvare se stesso.
Sì.
Amen.
Amen. Grazie, Signore. Gloria a te, Gesù, ti amo, Signore. Prego per tutti i fratelli che possano resistere nella fede e dire la frase che hai detto prima mi è piaciuta. È troppo tardi per il diavolo per farci dubitare. Troppo tardi. Ormai conosciamo l'immenso amore di Gesù. Quanto è meraviglioso.
Conosciamo troppo.
Non possiamo fare senza. Non importa cosa fa il diavolo, è troppo tardi.
Ormai conosciamo Gesù, vattene
Amen.
Satana.
Amen. Prego che tutti i fratelli possano pensare così e vivere questa fede.
Una preghiera speciale sento nel mio cuore per i fratelli che soffrono, che hanno malattie. Mettete la mano sul dolore e credete. Nel nome di Gesù Cristo, questo dolore se ne va adesso.
Amen.
Comando Satana, dolore se ne vada adesso. Io sono guarito, guarita adesso.
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo, ti bacio Gesù, Gesù ti abbraccio, Gesù ti rendo lode, tu sei degno di lode, Signore, tu nel Getsemani, tu a sudare sangue nel Getsemani, tu a trasportare la croce, Signore, tu sei degno, tu sul Calvario sei degno. Tu sotto le frustate sei degno. Signore, prego per i fratelli che soffrono. E il diavolo gli ha fatto lo sgambetto, c'è una malattia, c'è dei dolori. Vattene, Satana! Ti lego!
Nel nome di Gesù, amen.
Nome di Gesù Cristo. fratelli, siete guariti e siete guariti, i vostri dolori se ne sono andati e se ne sono andati nel nome di Gesù Cristo. E adesso mettete la mano su dove c'è il dolore vattene, vattene Satana, questo dolore non è mio, è di Satana, vattene.
Nel nome di Gesù, amen.
Nel nome di Gesù Cristo, amen.
Amen, che sia questo l'inizio delle guarigioni di oggi, perché leggeremo anche i nomi delle persone che hanno scritto e hanno chiesto preghiera, ma preghiamo che già sono guariti già da adesso, nel nome di Gesù.
Io ho bisogno di preghiera, nel nome di Gesù, ho bisogno di guarigione, ma prima chiedo al Signore di toccare tutte le pecorelle.
Amen.
Io, il vecchio pecorone, sono l'ultimo. Nel nome di Gesù, Spirito Santo, tocca le pecorelle.
Gloria a Dio.
Che vengono al primo posto.
Alleluia.
Preparatevi, fratelli. Qui ci sono guarigioni che arrivano. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Amen.